Immaginate, vi hanno appena affidato la progettazione di un edificio multipiano in acciaio. Da dove iniziate? La quantità di variabili da considerare può essere davvero scoraggiante. Ed è qui che entrano in gioco i rapporti di forma, un concetto chiave per il predimensionamento delle travi. Pensate a questi rapporti come a delle regole empiriche, frutto di anni di esperienza ingegneristica, che vi permettono di stimare le dimensioni iniziali delle vostre travi in modo intelligente.
Esattamente. I rapporti di forma o rapporti altezza-luce sono uno strumento fondamentale nella progettazione strutturale, soprattutto nelle fasi iniziali. Ci aiutano a definire le proporzioni della struttura in modo efficiente, garantendo la resistenza e la stabilità dell'intero edificio.
Oggi ci immergiamo in un articolo tecnico di costruzioni metalliche che si concentra proprio su questo. Il predimensionamento delle travi in acciaio, in particolare i profili europei a doppio T, laminati a caldo veri, e proprio i cavalli di battaglia nell'edilizia moderna.
Questi profili a doppio tenoni, anche come profili IPA, sono ampiamente utilizzati in Europa per la loro efficienza in termini di flessione. La loro forma geometrica li rende ideali per resistere alle sollecitazioni tipiche delle travi, come la flessione sotto carico.
Esatto, stiamo analizzando estratti da Di Lorenzo e tal predimensionamento e-beam SCMN Bond 2000 Vital 2100 Full Size CC01 25.pdf, un documento ricco di spunti anche se un po' ostico a prima vista, ma non temete, il nostro obiettivo è estrarne le informazioni più preziose e renderle accessibili a tutti.
Proprio così. Vogliamo fornirvi gli strumenti per utilizzare i rapporti di forma in modo efficace, sia che lavoriate con metodi tradizionali che con software BIM.
E per rendere il tutto ancora più interessante, faremo anche un breve tuffo nella storia. Sapevate che anche gli antichi romani utilizzavano concetti simili al predimensionamento?
Già incredibile come alcuni principi di progettazione si siano tramandati attraverso i secoli. Ma prima di addentrarci nella storia, l'articolo che stiamo analizzando propone un framework a 3 fasi per la progettazione strutturale.
Esatto. Il primo passo è la scelta del materiale: acciaio, calcestruzzo, legno. La decisione dipende da diversi fattori, come il tipo di struttura, le prestazioni richieste all'ambiente e il budget a disposizione.
Quindi una volta scelto il materiale, cosa succede?
Si passa alla scelta del sistema strutturale: travi, capriate, archi, telai. La scelta dipende dalla luce da coprire, dai carichi previsti e dagli obiettivi estetici del progetto. Ogni sistema strutturale ha i suoi vantaggi e svantaggi, e la scelta ottimale richiede un'attenta analisi delle specifiche esigenze del progetto.
E qui entrano in gioco i rapporti di forma giusto.
Assolutamente. La terza fase è il predimensionamento. In questa fase i rapporti di forma ci forniscono delle stime iniziali per le dimensioni delle travi in base alla loro luce e al carico previsto. Pensate a queste stime come un punto di partenza per il dimensionamento vero e proprio che avverrà in seguito.
Quindi i rapporti di forma ci aiutano a fare una prima ipotesi sulle dimensioni delle travi, prima di procedere con calcoli più dettagliati. Ma come si fa a determinare questi rapporti di forma? Sono numeri magici che gli ingegneri si tramandano di generazione in generazione.
Beh, non proprio numeri magici, ma diciamo che c'è un fondo di verità in quello che dici. I rapporti di forma si basano su anni di esperienza e osservazioni. L'articolo che stiamo analizzando, però, propone un approccio più sistematico e scientifico. Gli autori distinguono tra 2 tipi di rapporti di forma: globali e locali elementari.
Interessante, spiegaci meglio questa differenza. In cosa si distinguono questi due tipi di rapporti?
I rapporti di forma globali si applicano all'intero sistema strutturale. Ad esempio, se stiamo progettando un ponte, il rapporto tra l'altezza del ponte e la sua luce è un rapporto di forma globale. Invece, i rapporti di forma locali elementari si applicano ai singoli componenti del sistema. Prendendo ancora l'esempio del ponte, il rapporto tra l'altezza e la lunghezza di una singola trave all'interno di una capriata è un rapporto di forma locale.
Quindi i rapporti di forma globali ci danno un'idea delle proporzioni generali della struttura, mentre quelli locali ci guidano nella scelta delle dimensioni dei singoli elementi. Ma come si mettono in pratica questi concetti? C'è un metodo preciso per calcolare questi rapporti di forma?
Certo, l'articolo che stiamo analizzando utilizza un approccio parametrico per calcolare i rapporti di forma in diverse situazioni. Gli autori considerano vari tipi di travi, in acciaio diversi casi di carico, diverse condizioni di vincolo e diverse qualità di acciaio. In pratica hanno analizzato un'ampia gamma di scenari per fornirci uno strumento il più possibile completo e versatile.
Parliamo un po' della storia dei rapporti di forma. Dicevamo prima che non sono un concetto nuovo.
Infatti, le radici di questo approccio risalgono all'antichità. Vitruvio, il famoso architetto romano, sottolineava l'importanza delle proporzioni nella progettazione degli edifici. La sua opera di architettura è una testimonianza di come questo concetto fosse già ben presente nell'antica Roma.
E nel Rinascimento, cosa è successo a questo concetto durante il Rinascimento?
Nel Rinascimento la teoria delle proporzioni venne ulteriormente sviluppata e sistematizzata. Leon Battista Alberti, nel suo Trattato dei Re di Fidatoria, ne ripetì l'importanza, sostenendo che la proporzionalità tra le parti di un edificio non solo ne determinava l'aspetto estetico, ma ne influenzava anche la sicurezza. Si credeva che la proporzione fosse la chiave per una struttura solida e armoniosa. Quindi per secoli si è pensato che progettare in modo proporzionale fosse la chiave per una struttura solida e armoniosa. Ma poi arrivò Galileo Galilei e con la sua legge del cubo quadrato mise in discussione questo principio.
Esatto. Galileo, nel suo trattato Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, dimostrò che aumentando le dimensioni di un oggetto in modo proporzionale il suo volume e quindi il suo peso aumentano più rapidamente della sua superficie. Questo significa che una struttura grande, se progettata semplicemente scalando proporzionalmente una struttura più piccola, potrebbe non essere in grado di sostenere il proprio peso.
Quindi la legge di Galileo ha dimostrato che la teoria delle proporzioni, se applicata in modo rigido, ha dei limiti. Ma questo non significa che sia stata completamente abbandonata, giusto?
Assolutamente no. La teoria delle proporzioni continua ad essere un punto di riferimento importante, ma la legge di Galileo ci ha insegnato che dobbiamo applicarla con attenzione e discernimento. Studi recenti hanno dimostrato che per certe tipologie di strutture come quelle in muratura, la progettazione proporzionale può ancora essere valida. In questi casi la sicurezza non dipende solo dalla resistenza del materiale, ma anche dal peso della struttura stessa.
Quindi la progettazione proporzionale non è sempre sbagliata, ma va applicata con attenzione e discernimento. La chiave è capire quali sono i parametri chiave che influenzano la domanda e la capacità di una struttura a utilizzare i rapporti di forma in modo appropriato. E l'articolo che stiamo analizzando si addentra proprio in questo aspetto.
Proprio così, ma prima di addentrarci nell'analisi parametrica e nei risultati dello studio, credo che sia giunto il momento di fare una pausa e lasciare ai nostri ascoltatori il tempo di assimilare tutte queste informazioni. Torneremo presto per esplorare ulteriormente questo affascinante mondo dei rapporti di forma. Riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta dei rapporti di forma. Prima della pausa, stavamo parlando di come Galileo Galilei, con la sua legge del cubo quadrato, abbia messo in discussione l'applicazione rigida della teoria delle proporzioni.
Esatto, un momento davvero cruciale nella storia della progettazione strutturale. Ma l'articolo non si limita a ripercorrere la storia. Ci offre anche un'analisi dettagliata di come i rapporti di forma vengono utilizzati oggi nella pratica ingegneristica.
Hai ragione. E uno degli aspetti più interessanti è l'approccio parametrico che gli autori utilizzano per calcolare i rapporti di forma in diversi scenari. Hanno preso in considerazione diversi tipi di travi in acciaio, diversi casi di carico, diverse condizioni di vincolo e diverse qualità di acciaio. Insomma, un'analisi davvero completa.
Parliamo dei risultati di questa analisi. Cosa emerge da questa montagna di dati? Ci sono delle tendenze chiare che possiamo individuare?
Certo. Una delle osservazioni più importanti è che all'aumentare della luce della trave, il rapporto di forma consigliato tende ad aumentare.
Cioè, travi più lunghe richiedono un'altezza maggiore per resistere alla flessione. Concetto abbastanza intuitivo, dire il vero.
Esatto, ma l'articolo ci aiuta a quantificare questa relazione in modo preciso. Non si limita a dire travi più lunghe più alte, ma ci fornisce dei valori numerici da utilizzare come punto di partenza per il nostro progetto. E questo è solo uno degli aspetti che l'analisi parametrica mette in luce.
Ad esempio, quali altri fattori influenzano il rapporto di forma ottimale?
Beh, ad esempio il tipo di acciaio. Acciai con una maggiore resistenza allo snervamento consentono di utilizzare rapporti di forma più elevati, ovvero travi più snelle a parità di luce e di carico. Questo perché la maggiore resistenza del materiale permette di sopportare sollecitazioni maggiori senza deformarsi eccessivamente.
Quindi la scelta del tipo di acciaio è un fattore cruciale da considerare in fase di predimensionamento. E l'articolo giustamente ci fornisce indicazioni precise su come il grado di acciaio influenza i rapporti di forma ottimali.
Esattamente. E non dimentichiamoci delle condizioni di vincolo. Le travi continue o con vincoli cedevoli, ad esempio, consentono di utilizzare rapporti di forma più elevati rispetto alle travi semplicemente appoggiate. Questo perché i vincoli impediscono alla trave di ruotare o di spostarsi liberamente riducendo le sollecitazioni a cui è sottoposta.
Quindi anche la schematizzazione dei vincoli è un fattore da considerare attentamente in fase di predimensionamento. E a proposito di tipologie di travi, l'articolo non si limita ad analizzare i profili IPE, giusto?
Assolutamente no. Vengono trattate anche le travi composte a acciaio calcestruzzo e le travi alveolari.
Spiegaci meglio queste soluzioni innovative. Quali sono i loro vantaggi rispetto ai tradizionali profili IPE?
Le travi composte acciaio calcestruzzo combinano la resistenza alla trazione dell'acciaio con la resistenza alla compressione del calcestruzzo, offrendo un'elevata capacità portante e permettendo di realizzare luci maggiori rispetto a una trave in acciaio tradizionale di pari dimensioni. Invece le travi alveolari realizzate a partire da profili IPE presentano dei fori nell'anima che consentono di alleggerire la struttura e di ottenere un'elevata efficienza flessionale, riducendo al contempo il peso e il consumo di materiale.
Quindi queste soluzioni ampliano le possibilità progettuali offrendo agli ingegneri una gamma più ampia di strumenti per affrontare le sfide del predimensionamento. Ma torniamo un attimo ai profili ProGenA che avevamo accennato prima della pausa. L'articolo li menziona.
Certo. I profili IPTA sono un'alternativa interessante ai profili IPE, soprattutto quando si ha la necessità di contenere l'altezza della trave o quando non si possono garantire ritegni torsionali efficaci. La loro forma geometrica li rende più resistenti alla torsione rispetto ai profili IPE e questo può essere un vantaggio in alcune situazioni.
Insomma, l'articolo analizza una varietà di tipologie strutturali fornendoci dati utili per la scelta del profilo più adatto al nostro progetto. Ma la cosa che mi ha colpito di più è l'approccio sistematico e rigoroso che gli autori hanno utilizzato per analizzare i rapporti di forma. Non si tratta di semplici regole empiriche, ma di risultati basati su un'analisi parametrica dettagliata.
Sono d'accordo, e questo ci porta a un punto cruciale, il futuro del predimensionamento. Con l'avvento di tecnologie come l'intelligenza artificiale e il BIM, possiamo immaginare un futuro in cui il predimensionamento viene automatizzato con software che in pochi secondi ci suggeriscono le dimensioni iniziali delle travi in base alle specifiche del progetto.
Aspetta, stai dicendo che un giorno potremmo avere un software che ci fa il lavoro sporco al posto nostro?
Fantastico.
Ma non credo che gli ingegneri diventeranno obsoleti così presto.
Ma assolutamente no. L'esperienza e la sensibilità dell'ingegnere restano fondamentali per una progettazione di successo. I software possono aiutarci a velocizzare il processo e a esplorare un maggior numero di soluzioni, ma la decisione finale spetta sempre al progettista, che deve valutare attentamente tutti i fattori in gioco, anche quelli non quantificabili da un algoritmo.
Giusto. L'intuizione e la capacità di giudizio di un ingegnere esperto sono insostituibili. Ma torniamo un attimo all'articolo. Prima di concludere, gli autori ci lasciano con una provocazione finale. Si sono concentrati principalmente sui carichi statici. Ma come pensi che i carichi dinamici come il vento e i terremoti possano influenzare le decisioni di predimensionamento?
È una domanda molto interessante. I carichi dinamici introducono una complessità aggiuntiva nella progettazione strutturale. Bisognerebbe considerare fattori come la frequenza naturale della struttura, la sua capacità di dissipare energia e le caratteristiche del sisma o del vento di progetto. I rapporti di forma in questi casi dovrebbero essere adattati per tenere conto di questi aspetti, garantendo non solo la resistenza statica, ma anche la stabilità dinamica della struttura.
Quindi i rapporti di forma sono uno strumento potente, ma non sono una soluzione universale. Devono essere utilizzati con intelligenza e adattati alle specifiche esigenze di ogni progetto. E la ricerca in questo campo continua ad evolversi, cercando di integrare nuovi fattori e nuove tecnologie nel processo di predimensionamento.
Esatto, e l'articolo che abbiamo analizzato oggi ci offre un'eccellente panoramica di questo campo in continua evoluzione. Ma il nostro deep dive non finisce qui. Nella prossima parte esploreremo le implicazioni pratiche di questi concetti, con esempi concreti di come i rapporti di forma vengono utilizzati nella progettazione di strutture reali.
Bentornati al nostro deep dive sui rapporti di forma. Nella parte precedente abbiamo esplorato come questi rapporti derivati dalla teoria delle proporzioni siano uno strumento fondamentale per il predimensionamento delle travi in acciaio. Ma come si traducono questi concetti nella pratica?
Ottima domanda. L'articolo che stiamo analizzando non si limita alla teoria, ma ci offre anche spunti concreti su come i rapporti di forma vengono applicati nella progettazione di strutture reali. Ad esempio, immagina di dover progettare la copertura di un capannone industriale con una luce libera molto ampia. Utilizzando le tabelle fornite nell'articolo potresti confrontare rapidamente diverse sezioni IPE e vedere come il rapporto di forma influenza l'altezza complessiva della struttura del tetto.
Quindi queste tabelle non sono solo un esercizio accademico ma un vero e proprio strumento di lavoro per gli ingegneri. Ma l'articolo si spinge oltre vero. Parla anche delle potenzialità dell'intelligenza artificiale e del BIM nel campo del predimensionamento.
Esattamente. Immagina un software che, partendo dalle specifiche del progetto, luce, carichi, tipo di acciaio, calcola automaticamente il rapporto di forma ottimale e suggerisce le sezioni più adatte. Questo permetterebbe di esplorare un numero enorme di soluzioni in pochissimo tempo, ottimizzando la struttura fin dalle prime fasi del progetto.
Un vero e proprio cambio di paradigma per la progettazione strutturale. Ma questo non significa che gli ingegneri diventeranno obsoleti, giusto?
Assolutamente no. L'intelligenza artificiale può essere un alleato prezioso, ma non può sostituire il giudizio critico e l'esperienza di un progettista. Ci saranno sempre fattori imprevisti, vincoli specifici del sito, aspetti estetici da considerare che richiedono l'intervento umano.
Giusto. La tecnologia ci aiuta ad essere più efficienti, ma non può sostituire la creatività e la capacità di problem solving di un ingegnere. Prima di concludere il nostro deep dive, vorrei tornare alla provocazione finale dell'articolo. Come si integrano i carichi dinamici come vento e terremoti nel processo di predimensionamento basato sui rapporti di forma?
È una sfida complessa. I carichi dinamici richiedono un approccio diverso rispetto a quelli statici. Bisogna considerare la risposta dinamica della struttura, la sua capacità di dissipare energia e le frequenze di risonanza. La ricerca in questo campo è ancora in corso, ma l'obiettivo è sviluppare metodi che permettano di integrare i carichi dinamici fin dalle prime fasi del progetto, ottimizzando la struttura in modo completo.
E con questa riflessione sul futuro del predimensionamento concludiamo il nostro deep dive sui rapporti di forma. Spero che questo viaggio vi abbia fornito spunti utili e vi abbia fatto apprezzare la complessità, la bellezza della progettazione strutturale. Alla prossima puntata di The Deep Dive, dove ci immergeremo in un nuovo argomento stimolante, nome